תמיס דיר אבילל, תמיס בר הבית, ברת הבית. Credo che intanto bisogna ricordare che insomma, è particolare che il primo anniversario di Roma Salmon venga ricordato qui a Jerusalem. È una cosa che secondo me va detta stasera. Va anche detto che la parashah di questa settimana, e le parashot non sono mai a casa, non è mai un caso che si studia partendo dalla parashat a Shavua, sia sostanzialmente in una parola la parashat della nostra incapacità di comprendere, la parashat di Hukkat è la parashat per eccellenza che ci ricorda i limiti della nostra comprensione, la mitzvah che noi non possiamo, che nessun uomo può arrivare a comprendere fino in fondo. E credo che anche ricordando una persona che ha vissuto la Shoah sulla sua pelle, è un'associazione che ci deve far pensare l'incapacità di comprendere, ma allo stesso tempo la necessità di fare la mitzvah, di andare avanti. E ora vorrei parlare di un altro punto della parashah, giusto per inquadrare storicamente. Noi siamo alle soglie di Eretz Israel, cioè il popolo sta per entrare in Eretz Israel. Rav Hillel ha ricordato le prime mosse sul risico dell'ingresso in Eretz Israel. Rav Hillel è partito dal rapporto col territorio che non poteva essere conquistato finché non c'è stata una battaglia precedente e via dicendo. Ma i versi che seguono sono versi estremamente difficili, estremamente criptici, e anche solo tradurli in italiano è un'impresa. Allora io provo a tradurli una possibile traduzione, ma non la prendete letteralmente perché i versi vogliono dire un milione e mezzo di altre cose. I versi dicono: da lì partirono, cioè dopo quello di cui ha parlato Rav Hillel, da lì partirono e si accamparono al di là dell'Arnon. L'Arnon è un fiume che è nel deserto, che fuoriesce dal confine degli Emorei, già che l'Arnon è il confine di Moab, tra Moab e gli Emorei. Rav Hillel parlava prima di questi due territori, c'è l'Arnon in mezzo, che è un fiume che segna il confine. E poi la Torah dice: per questo è scritto nel libro delle guerre del Signore, che è sto libro delle guerre del Signore, punto interrogativo, è una domanda che la mettiamo da parte perché non lo sappiamo. Et, lo dico in ebraico, et va'ev besufa ve'et anechalim arnon, che potremmo tradurre secondo una delle interpretazioni: i doni del mare dei giunchi, cioè i sufa, il suf viene dalla parola del giunchi, quindi il mar rosso, i doni del mare dei giunchi, che so, i doni del mare dei giunchi sono il bottino del passaggio del mar rosso, e i torrenti di Arnon, che c'entra uno con l'altro, però così c'è scritto nel libro delle guerre del Signore, secondo la Torah. E poi va avanti, che è ancora più complicato, ed il riversamento dei fiumi, quando si è spostato per risiedere ad Ar, si è spostato, chi si è spostato, perché si è spostato, ed è stato attaccato al confine di Moab. Qualcosa che si è spostato e si è attaccato, il confine si è spostato, il fiume si è spostato, adesso vediamo. E di lì alla fonte, adesso, fino adesso abbiamo parlato del confine, del fiume e del mare prima, e da lì alla fonte, però qua la Torah ce lo dice, è la stessa fonte per la quale Dio ha detto a Mosè: raccogli il popolo e darò a loro l'acqua. Quindi parliamo della fonte di Meribah. Ma questo è successo un sacco di tempo fa, la storia di Meribah, non è successo adesso. Che c'entra adesso? E qui la Torah aggiunge: az yeshir Israel, allora canterà Israele. Questi versi sono chiamati la Shirat Aber, il cantico del pozzo, che è sta cantica che canta Israele. Sali o fonte, annuncia. Il popolo canta alla fonte. Sali o fonte, annuncia. Questa fonte che i principi hanno scavato, che i nobili hanno liberato, attraverso il legislatore con la sua verga, chi è il legislatore con la sua verga è Mosè, e dal deserto Mattanà, perché vi ricordate all'inizio di questi versi stavamo dicendo che si erano spostati, poi da questo deserto sono andati a Mattanà, e da Mattanà a Nahaliel, e da Nahaliel a Bamot, sono le tappe di cui, in cui si sono mossi, e da Bamot a Gai, che è nel campo di Moab, alla cima del picco che guarda la superficie del deserto, e lì si ferma perché lì poi è il punto dove avverranno gli episodi della prossima parasha di Balak. Allora, da sti versi ci si capisce niente, apparentemente. Una delle cose che capiamo è che è successo qualche cosa di sconvolgente, che la Torah paragona all'apertura del mare. Poi la Torah ci ricorda una cantica che il popolo ha detto sul pozzo sul pozzo, e dice che è lo stesso pozzo delle acque di Meriva, non il pozzo, la fonte, adesso vedremo che c'è una differenza, e poi prosegue con questa lista di tappe. I nostri maestri hanno provato a fare un pochino d'ordine, che è successo con questo passo? Abbiamo detto in ebraico et va'ev besufa, che abbiamo tradotto il mare dei giunchi, ma la Gemara stravolge completamente questo verso e dice che et va'ev besufa non sono i doni del mare dei giunchi, ma et ve'ev sono due nomi propri di persona, sono due persone, et va'ev, due soggetti, Tizio e Caio. Erano due mezzoraim, due lebrosi, due persone che avevano la zarat, e visto che avevano la zarat, camminavano fuori dall'accampamento. Quando il popolo camminava, loro stavano indietro. A questo punto succede una cosa straordinaria. Quando Israele passa nel territorio degli Emorei, gli Emorei mica erano scemi, si erano organizzati per fare un bel agguato, si erano nascosti negli anfratti del terreno, delle colline, e erano pronti a fare un bel ambush agli ebrei che passavano. Si erano messi là, si erano preparati per fare un agguato, si erano proprio sistemati, si erano messi lì con gli archi, con le frecce, erano pronti per fare l'agguato a Israele. Ma Kadosh Baruch Hu fa, al passaggio dell'arca, qui ci sono due versioni differenti del Midrash, ce n'è una versione nella Gemara e ce n'è una versione nel Midrash Tanhuma che Rashi riporta, sono leggermente diversi. In una versione è l'arca che passando appiattisce le montagne e spiana la strada, e allora questi Emorei rimangono schiacciati dentro il terreno. Secondo l'altra versione è Eretz Israel, che è preoccupata per il popolo di Israele, c'è un terremoto e si sposta tutto, quindi vediamo perché si era spostato. Morale della favola, gli Emorei restano schiacciati dentro la montagna, gli ebrei passano e non se ne accorgono, si rimette tutto quanto a posto, gli ebrei non ne sanno assolutamente niente, arrivano Et e Ev che stavano indietro perché stavano separati, vedono tutto quello che è successo, vanno da Mosè e dal popolo e dicono: voi non vi rendete conto di che salvata che ci siamo dati, non vi rendete conto di che è successo. Quindi tutta sta storia per dire che a volte ci sono dei miracoli dei quali noi non ce ne rendiamo neanche conto, e qui torna il tema della sostanziale incoscienza che molto spesso noi abbiamo, finché non viene qualcuno che sta leggermente spostato e ce lo dice. Questo è un criterio molto, ne abbiamo parlato anche in passato, il criterio per il quale chi è oggetto del miracolo non riconosce il miracolo stesso, dicono i Chachamim. Cioè, en bal nes makiret nisso, che Rav Modilon dice, vuol dire anche che chi, nes in ebraico vuol dire anche bandiera, si capisce benissimo perché en bal nes, chi ha la bandiera, il portatore bandiera, lo makiret nisso, cioè la bandiera la vedono tutti tranne che chi la porta, perché c'è sta sotto e non la vede. Questo per dire che cosa è successo. Questo secondo la Gemara. Io vorrei portare un'interpretazione che dà su questo verso lo Sfatemet, il rabbi di Gur. Lo Sfatemet la legge tutta questa questi versi in un'ottica particolare, che è l'ottica dell'avvicendamento delle generazioni. Noi ci troviamo in un momento particolare, ci troviamo nel momento in cui si chiude l'epoca del deserto e si sta per aprire l'epoca di Eretz Israel. Quindi ci troviamo veramente in un momento chiave della storia del popolo ebraico. E lui lo fa partendo da un'associazione che fanno già i Chachamim, che è un'associazione immediata, la dice già il verso. Già abbiamo visto che il verso parla del mare dei giunchi, quindi della Kiryat Yamsuf. Ma se io avessi detto la cantica senza specificare, voi avreste pensato alla cantica del mare. E non è un'associazione così campata in aria se pensate che qui c'è scritto Asiashir Israel e lì c'è scritto Asiashir Moshe Une Israel, esattamente la stessa costruzione grammaticale con una differenza molto importante. Asiashir Moshe Une Israel, cioè sul mare è Moshe Uvnei Israel che cantano, qui Asia Shir Israel, Moshe scompare dal verso, Moshe non canta. Quindi questo è un primo punto. L'altro punto che bisogna affrontare, dice lo Sfatemet, è il legame con Memeriva, il legame con le acque della contesa. Tra parentesi, stiamo parlando dell'ingresso in Eretz Israel, le acque della contesa, ne arriva il punto dove Mosè si gioca l'ingresso in Eretz Israel, il punto dal quale lui riceve, dal quale lui non può entrare in Eretz Israel. Allora lo Sfatemet dice che bisogna capire il legame con il Be'er, con la sorgente. Attenzione che Be'er, sorgente, è molto diverso da Bor, pozzo. Qual è la differenza in ebraico? La differenza è che mentre il bor è un contenitore e contiene quello che ci sta dentro, un bor contiene x litri di acqua, quello è quello che ci sta dentro, quello che ce levi e quello il resto resta. La sorgente non è così. La sorgente è di maim chaim, è di acqua viva, è continua. C'è da tenere presente che questo non significa necessariamente che uno sia più facile o più ricco dell'altro, tutt'altro, molto spesso un pozzo può essere anche molto grande. Noi qua in Eretz Israel abbiamo dei reperti archeologici di cisterne fatte di pozzi enormi, mentre la sorgente a volte è estremamente difficile da liberare, a volte la sorgente è insabbiata, bisogna scavare, bisogna liberare, però una volta che sei arrivato all'acqua, l'acqua è acqua viva. Allora dice lo Sfatemet, questa è l'acqua della Torah. Perché è l'acqua della Torah? Perché l'acqua della Torah è continua, è infinita, è rigogliosa. E tant'è che dice lo Sfatemet, la parola Be'er, in maniera incredibile, torna nella Torah 48 volte. Cioè, in tutta la Torah la parola Be'er è citata 48 volte e 48 sono esattamente le qualità che secondo la Mishnah deve avere l'uomo per poter arrivare alla Torah. Allora dice lo Sfatemet, il pozzo di cui si sta parlando è il pozzo della Torah. La sorgente di cui si sta parlando, la sorgente della Torah. Allora, da qui capiamo che è l'approccio alla Torah che sta cambiando in questo momento, dalla Torah del deserto, di cui Mosè era il simbolo assoluto, a una Torah di Eretz Israel, a una Torah diversa. Qui lo Sfatemet riporta una cosa molto bella che dice il suo papà, il Chiddush Arim, che entra all'interno di questo verso creando una piccola scaletta. Avevamo detto che questa sorgente la scavano i principi e poi dopo la liberano i nobili. Allora dice così, dice i principi che scavano, i primi che scavano, sono i giusti, che dominano il loro istinto, di cui parlava prima Ravillel. I nobili che hanno liberato, è il secondo livello, sono le persone più semplici, non sono lo tzaddik, sono persone semplici, che però sono animate dalla nedivut, nedivim è in ebraico, sono generosi. E sono generosi nello attaccarsi allo tzaddik, cioè arriva, c'è il primo lo tzaddik che traccia, e poi c'è la persona più semplice che scava sul solco dello tzaddik. Qui dice lo Sfatemet, molto spesso dove scava la persona più semplice può scavare molto più in profondità dello tzaddik. Lo tzaddik traccia il segno, ma poi la persona semplice arriva sul solco dello tzaddik e scava più in fondo. E questo perché lo tzaddik molto spesso è a un livello talmente alto che la materialità gli è difficile, mentre la persona più semplice attaccandosi allo tzaddik può arrivare a scavare più in fondo. E poi, una volta che questo avviene, si può scavare, come dicevamo, e lì la Torah dice Mechokek, il legislatore, che abbiamo tradotto Moshe, ma Chok vuol dire anche solco in ebraico, vuol dire anche scavare, vuol dire anche incidere, letteralmente, fino ad arrivare alla verga, la verga che è in mano al legislatore, che è la parte proprio materiale, è la materia inerte. Allora, questo percorso è un percorso che, secondo lo Sfat-Emet, è simbolico della Torah. E qui lo Sfat-Emet introduce un'idea molto cara nel mondo della Hassidut, nel mondo hassidico, che è, secondo me, una chiave che bisogna capire. Voi sapete che noi abbiamo nella tradizione quattro livelli interpretativi della Torah: Pardes, Pshat, Drash, Remes e Sod. Ovvero c'è un livello di comprensione semplice, c'è la lettura che abbiamo fatto di questi versi immediata, che sembra un excursus geografico di alcune tappe, poi scavando ci sono significati più profondi, sempre più profondi, finché non arriviamo al Sod, alla parte, tra virgolette, mistica, che è la parte più profonda della Torah. Allora, noi generalmente siamo abituati a relazionarci con questa idea, pensando che la Torah ha un suo livello semplice di comprensione, che è il livello legato alla realtà, e poi piano piano si va più in fondo, più vai in fondo più ti stacchi dalla realtà. Questo è l'approccio che noi in genere abbiamo. E invece, dice lo Sfat-Emet, è vero il contrario. Lo Sfat-Emet dice che è vero il contrario. C'è una Torah che è la Torah celeste, la Torah di Kadosh Baruch Hu, che ha un livello incomprensibile, è un livello profondissimo. Quella è la vera Torah. La Torah piano piano però poi si veste per entrare nella materialità di questo mondo, e si veste di un livello sempre più basso, sempre più basso, sempre più basso, finché non arriva nel nostro mondo e si veste in quello che nella Hasidut sono chiamati i Gufei Torah, i contenitori della Torah, gli arti della Torah. Cioè, la Torah in questo mondo si veste di storie, di Sippurim. È chiaro che noi diciamo che la Torah, Kadosh Baruch Hu, ce l'aveva prima della creazione del mondo. Non è che necessariamente c'era scritto che succedeva questo ad Avraham Avinu o che c'era questa mitzvah Questo è il modo in cui la Torah si è vestita in questo mondo. È la nostra comprensione della Torah. Ma c'è una Torah che è più in su, che è la Torah di Kadosh Baruch Hu, che sta a un livello sopra. Allora noi dobbiamo capire che quello che per noi è il pshat, è il livello più terreno, è in realtà il livello più distante dal livello di Kadosh Baruch Hu. Ma non per questo è il primo livello che, quando noi studiamo, dobbiamo confrontarci. Cioè, noi quando studiamo Torah dobbiamo partire dal livello basso, dobbiamo partire dalla materia, dobbiamo partire da quello che comprendiamo e scalare, tornando verso sempre più fondo, verso la Torah di Kadosh Baruch Hu. Allora, se proviamo a rimettere insieme tutte quante le cose che abbiamo detto fino a questo punto, noi capiamo la differenza fondamentale che c'è tra Moshe Rabbeinu da una parte e Yoshua dall'altra, tra Moshe e il popolo. Che succede qui? Moshe non entra in Eretz Israel, lo sappiamo, per aver battuto sulla roccia quando doveva parlare. Ma dice lo Sfat-Emet, Moshe è nella misura della Emet, della verità. Moshe è quello che ha parlato con Kadosh Baruch Hu, che ha, tra virgolette, visto Kadosh Baruch Hu, per quanto un uomo può vedere Kadosh Baruch Hu, è nel mondo della verità assoluta. Non c'è per Moshe una questione di emunah, di fiducia. Moshe è sopra la fiducia. Moshe ha visto. La fiducia è quando tu devi avere fiducia perché non lo sai. Moshe sta sopra. Noi stiamo entrando in Eretz Israel nel mondo della fiducia, e la prova della fonte è una prova di fiducia. Dice lo Sfat-Emet, non è che è una punizione per Moshe Rabbeinu, ma Moshe Rabbeinu non è riuscito a scendere dal suo livello per arrivare al livello del parlare alla fonte, a questo livello dell'Emunah. Guardate, bisogna ragionarci, ma noi siamo chiamati ad avere fiducia. Prima avete chiesto a Rav Hillel, ma Kadosh Baruch Hu che fa sull'istinto? E Rav Hillel giustamente ha risposto, questo è un pezzo che Kadosh Baruch Hu ci ha lasciato a noi per portare avanti. E così anche l'Emunah, la questione della fiducia. Kadosh Baruch Hu poteva manifestarsi a tutti quanti noi così come si è manifestato a Mosè. Non ci sarebbe stata non ci sarebbe stato oggetto di fiducia, no? E se vi ricordate, questa è anche l'interpretazione classica che viene data all'idea del popolo che non vuole ascoltare gli altri comandamenti da Kadosh Baruch Hu, ma li vuole sentire tramite Mosè, vuole avere oggetto di fiducia. Se il popolo avesse sentito tutto quanto direttamente da Kadosh Baruch Hu, non è che c'era sta grande prova. L'hai visto? L'hai toccato?
Che? Non è che quando, se il popolo avesse visto, non era pronto ad ascoltare.
Il popolo non era pronto, tutto quello che vuoi. Però Kadosh Baruch Hu, se ci voleva dare gli strumenti per essere pronti, magari saremmo potuti anche essere pronti, ma non è questo il punto. Il punto è che noi siamo nel mondo della Emunah, noi dobbiamo avere Emunah. E l'Emunah ce la puoi avere quando non vedi, perché se vedi non c'è oggetto di Emunah. Il problema è che una volta che hai visto, tornare al livello dell'Emunah è una cosa quasi impossibile, anche per Moshe Rabbeinu. Come fai ad avere il dubbio? Come fai a avere l'Emunah? Non c'è una questione di Emunah, è una questione di verità per Moshe Rabbeinu. L'ho visto, e Moshe Rabbeinu, secondo lo Sfatemet, fatica e non riesce a scendere a questo livello, ma se non può scendere non ci può portare in Eretz Israel, perché in Eretz Israel questa è la misura, è la misura dell'Emunah, e chi ci abita in questo paese sa perfettamente di che cosa intende lo Sfatemet, lo diceva molto 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 distante da qui con un'intuizione geniale. Infatti dice lo Sfatemet, c'è una profonda differenza tra il modo in cui è manig, è leader Mosè, e il modo in cui è leader Yeshua. Mosè, se ci pensate, è un leader carismatico, è quello a cui vanno tutti quanti appresso. E lui dice, ci fermiamo qua, c'è la colonna, c'è tutto quanto, ma è lui che dice, andiamo, ci fermiamo, torniamo, è lui, e tutti quanti gli vanno appresso. Yeshua, in una dimensione profondamente, profondamente diversa, dice, il testo, che Yeshua, la sua caratteristica è quello di andare incontro allo spirito di ognuno. Cioè Yeshua è uno che sa parlare con ciascuno, non è uno che gli vanno tutti appresso perché lui è il leader, perché lui è il manig. Lo rispettano perché sa parlare all'altezza degli occhi con ognuno, è uno che sta in mezzo alla gente.
È materiale.
È molto più materiale di Mosè, e questo è il leader che evidentemente Kadosh Baruch Hu ha scelto per poter entrare in Eretz Israel. Allora, questa differenza tra i due approcci ci fa capire anche la differenza tra i due mondi, il mondo delle verità assolute che c'era nel deserto, e per certi versi anche il mondo che noi abbiamo conosciuto nella diaspora, dove alcune cose sono molto più chiare, molto più semplici, tutto bianco e nero, c'è il Goi e c'è Yehudi, c'è il sacro e c'è il profano, per certi versi è un mondo ovattato, ma molto più semplice, più complesso per tanti altri motivi, ma nel quale alcune definizioni sono molto semplici, c'è il giusto, sbagliato, il vero e il falso. Rav Motilon anche dice molto spesso, abbiamo raccontato, dice Kal Kadosh Kadesh Barnea, era una comunità nella dimensione della diaspora. Ma Israele è un mondo completamente diverso, dove la Torah bisogna abbassarla a livello del terreno, bisogna abbassarla a livello della materialità, e per abbassarla a questo livello della materialità, che non è il livello di Moshe Rabbeinu, ci vuole uno Yeshua, e ci vuole la capacità di avere Emunah, di avere fiducia in primo luogo in noi stessi. Guardate il passaggio, è incredibile. Asia Shir Moshe Uvne Israel sul mare, che dice Sfatemet precede e prepara, la cantica lì precede e prepara il dono della Torah, e la Torah viene dall'alto, e Kadosh Baruch Hu che ci dà un dono assoluto che non è neanche detto che noi meritavamo, ce lo dà Kadosh Baruch Hu Bematana. E la cantica del Be'er, noi diciamo sali pozzo, partiamo dal basso, e Moshe scompare. Siamo noi, Asia, Shir, Israel. Israel deve imparare a saper cantare senza Mosè. Non c'è necessariamente Mosè che guida per mano. Questo è un... ho pensato fosse giusto ricordarlo stasera, proprio in questo passaggio del ricordo, dal Chutz La'aretz, in Eretz Israel. Cambiano le regole in questo posto e noi dobbiamo impararle nuovamente ogni giorno e riappropriarci anzi di un approccio diverso non solo alla vita, ma un approccio diverso anche alla Torah, al modo in cui studia Torah. Dicono che Chachamim en Torah che Torah te Eretz Israel, che non c'è Torah come la Torah di Eretz Israel, che addirittura in Eretz Israel avirà di Eretz Israel machim, che l'aria di Eretz Israel fa diventare saggi. Però è una Torah diversa. E se non lo capiamo, e se non capiamo che non si può paragonare tutto a come era Roma, a come abbiamo lasciato, è un mondo diverso. E questa è la grande sfida. È la grande sfida, paradossalmente è la grande sfida alla quale nemmeno Moshe Rabbeinu ha avuto il merito di poterla portare fino in fondo. E giusto per concludere, ricorderemo che Moshe Rabbeinu, chiaro che quando parla con Kadosh Baruch Hu e chiede fammi entrare eccetera, dicono lì Chachamim, non è che Moshe voleva entrare qua per farsi la fotografia al Kotel, Moshe voleva entrare qua per fare le mitzvot di Eretz Israel, voleva portare a compimento, voleva arrivare fino in fondo. Evidentemente questo approccio della Torah era precluso a Moshe e invece è aperto a noi. Mi ten ve met, che possiamo meritare di trovare questa, la forza di saper cantare questa cantica del pozzo che ci accompagna in Eretz Israel.
Zazzur. Zazzur. Zazzur.